I mercati salgono e scendono e salgono, come la strada tra Amandola e Montegallo. Poi alla fine si sale a Castelluccio di Norcia e se si sale per la strada anche i mercati saliranno.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Pronto?
Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo. Ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò.
Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, digli che non ci sono.
Esatto, Deborah, ditegli che non ci sono.
Oppure chiudete direttamente il telefono, perché ormai stiamo veramente passando per le maniere pesanti. Non rispondete, riagganciate, anche perché un sì alla domanda lei e il signor Mauro Meazza potrebbe essere dannoso.
Come insegnano le associazioni dei consumatori nel mettere sull'avviso, evitate di dire sì quando arrivano queste telefonate. Chi lo cerca? Chi la cerca? Così è un limitatevi a cose che non sono utilizzabili, appunto, per poi farvi sottoscrivere contratti di cui non avete alcuna contezza.
Diamo subito uno stimolo ai nostri ascoltatori che sono certa raccoglieranno immediatamente. Allora, è lunedì, sono le 11:10 in questo istante, la settimana è appena iniziata, è iniziata da poche ore. Chi di voi ha già ricevuto la telefonata molesta del giorno o una delle tante che si ricevono a questo punto, perché una non è più sufficiente, non ne basta più perché ne riceviamo una all'ora, e quindi avete già ricevuto la telefonata del mattino di telemarketing indesiderato o anche più di una? Da chi? Raccontatecelo, perché davvero a questo punto la battaglia diventa non una lotta ma una vera e propria guerra, e l'autorità della privacy è in prima linea, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi qualche giorno fa.
Esattamente. 349-238-6666, messaggi SMS e WhatsApp per dirci se vi hanno già molestato telefonicamente quest'oggi, questa mattina. Magari diteci anche se era un essere umano o invece un robot, una voce registrata, perché adesso usa anche appunto questa modalità. Al tema del telemarketing e della difficoltà di rendersi, come dire, un po' meno indifesi, un po' meno vulnerabili, dedica oggi il Messaggero due pagine fronteggianti, appunto raccontando che da una parte la iscrizione al registro delle opposizioni, ohimè, è una tutela molto limitata. Mi abbassate un pochino Domenico Modugno in cuffia, il grande Domenico Modugno naturalmente, non vorrei mancare di rispetto, e mi sono anche alzato, Deborah, mia testimone.
Dicevo, tra l'altro la sua canzone è stata veramente...
La premonizione, l'artista.
La premonizione, non mi veniva il termine, esatto, premonitrice.
Allora, dicevo, telemarketing, perché il registro delle opposizioni non funziona granché. Poi ci siamo noi, perché come ci ha ricordato anche il garante della privacy nella puntata di settimana scorsa, talvolta siamo molto superficiali nel concedere la possibilità di interpellarci, diamo autorizzazioni, non so, per comprare un biglietto aereo o magari se stiamo andando in un albergo, ci stiamo recando in un albergo, diamo autorizzazione per tutto. Insomma,
le profilazioni su web con i cookie. Io adesso devo dirti che da quando abbiamo ascoltato il dottor Agostino Ghiglia, componente del garante per la protezione dei dati personali, ne autorizzo praticamente quasi mai, e addirittura cerco di bypassare quelle pagine se lo consentono, perché a volte molti siti non lo consentono e ti obbligano ad approvare, a dare il consenso. Ma devo dire che secondo me già qualche rallentamento nelle telefonate moleste che ricevevo prima
lo hai notato?
L'ho già notato. Ah.
Il dottor Ghiglia è stato nostro ospite, se volete andare a cercare la puntata, il 7 di ottobre. Uh-huh. E tra l'altro viene poi intervistato oggi in queste due pagine che vi citavo del Messaggero.
Che preannuncia anche l'intervento del governo, no?
Esattamente,
imminente sarebbe.
Sì, dovrebbe esserci una nuova legge dando più poteri all'antitrust, che potrebbe così raddoppiare le sanzioni sono anche in realtà pesanti, sono sanzioni milionarie. Il problema è che alcuni di questi operatori chiamano dall'estero, chiamano anche da località per così dire esotiche, giurisdizioni su cui si fa fatica a intervenire, per non dire che è impossibile, e quindi insomma l'idea del governo è quella però comunque di rinforzare il quadro di tutela dei cittadini.
Avevamo ragione, non appena gli ascoltatori sono stati stimolati stanno già mandandoci una svalangata, una valanga di messaggi. Allora Carmine, 3 telefonate moleste da stamattina. Carmine ancora dice: riaggancio però subito, non gli do il tempo neanche di parlare. Nicola: non sono molestie, sono truffe, differente. Roberto ci racconta: basterebbe mettere una regola dove per aderire ad un contratto ci vuole una conferma di altro tipo, eccetera. Mike: non rispondo mai alle telefonate da sconosciuti, al massimo richiamo dopo io, per poi scoprire, questo lo aggiungo io, che si tratta di operatori che non esistono, il numero da lei formulato non è esistente. Luciano: buongiorno, già 2 operatori telefonici con voce registrata. Diego: questa mattina ho già ricevuto 4 telefonate, al momento Diego vince su tutti, sono pure iscritto al registro delle opposizioni, ma l'utilità di questa restrizione è nulla, l'abbiamo detto 1000 volte. Inoltre, se per ogni numero che devo segnalare devo perdere mezz'ora su un sito internet, chiaramente ci rinuncio. Siamo circa 8-10 telefonate al giorno.
Cioè, interessante che il caso di Paolo, che da Treviso segnala che è stato contattato da un'azienda realmente esistente, non si tratta di meccanismi truffaldini, con cui però lui non ha mai preso contatti. Mm-hmm. Quindi si chiede: ma perché mi chiamano? Cioè, per quale motivo possono aver pensato che io avessi un interesse nei confronti del loro prodotto e dei loro servizi? Mm-hmm. E una delle tanti effetti, appunto, che ci ha spiegato Agostino Ghiglia, di concedere con troppa superficialità l'autorizzazione a dare i nostri dati per esigenze di marketing, profilazioni e così via.
Allora, però non è questo il tema di approfondimento della mattinata, ma dato l'interesse che ancora una volta ha suscitato, sarà necessario ritornarci, magari proprio richiameremo per un aiuto il dottor Agostino Ghiglia. Oggi noi parleremo sicuramente di mercati finanziari per capire quello che ci aspetta in questa settimana, dopo che settimana scorsa la BCE, la Banca Centrale Europea, ha tagliato i tassi di interesse, dopo che venerdì sera Fitch ed S&P hanno confermato il rating sull'Italia, peraltro migliorando anche l'outlook. Questa è stata certamente una buona notizia, proprio anche Mauro, nelle giornate in cui sta prendendo forma la manovra di bilancio. Ma poi parleremo di un altro tema che pure non mancherà di stimolare i vostri interventi, e cioè le nostre abitazioni piene di spiriti.
Sì, allora c'è questa nella manovra in generale, ma comunque complessivamente anche nelle indicazioni governative, non tanto se guardiamo proprio alla manovra in sé per sé, al disegno di legge per i prossimi anni, c'è questa indicazione di andare a colpire le case cosiddette fantasma, cioè non dichiarate, cosa che ha un po' suscitato delle perplessità da parte dei commentatori, ad esempio da parte di Salvatore Padura sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, perché dovrebbero essere state censite già da tempo, da anni, queste case non censite. Però cercheremo di capirne di più con Mirko Mion, Associazione dei Geometri Fiscalisti, lui ne è il presidente, si chiama AGEFIS in sigla. E poi c'è stata questa indicazione del ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto: andremo comunque a verificare se chi ha usufruito dei vari bonus per i lavori in casa, bonus che come sapete saranno probabilmente rivisti e ridotti, se chi ne ha usufruito si è ricordato di adeguare la rendita catastale. Ora abbiamo motivo di pensare, chissà perché, che ci siano state diverse amnesie. Io non dico che si vuole evadere, io dico che uno magari non lo sa. A volte anche il professionista forse non è così solerte nel ricordare al contribuente che ci sono degli adempimenti in più da
io
fare.
Io ribadisco, forse l'ho già raccontato anche l'altra volta, piccola casa a Milano, ho fatto una ristrutturazione abbastanza importante, ma non avevo fatto degli interventi così radicali, però un piccolo intervento che ha richiesto la comunicazione appunto al catasto di questa variazione, a me il mio architetto me l'ha fatta fare immediatamente. Terminati i lavori, mi ha detto: guarda Deborah, prima di salutarci definitivamente bisogna fare questo aggiornamento della piantina e soprattutto renderla ufficiale all'amministrazione fiscale.
Allora, se volete intervenire, 800240024, numero verde, oppure l'abituale e già utilizzato 349-238-6666, le vostre telefonate a questi numeri non verranno considerate telefonate moleste, come invece si state continuando a segnalare, grazie. E dobbiamo parlare dei mercati, mi pare.
Meteo Borsa.
Ciao, mi chiamo Guido, chiamo da Jesolo. Effettivamente ho già ricevuto due chiamate stamattina ed erano dei call center con senza operatore, c'era una voce automatica. Ovviamente io chiudo subito e blocco.
5-6 telefonate al giorno da parte di operatori stranieri per, specialmente per quanto riguarda il mercato dell'elettricità, tutte quante false. Noi viviamo giornalmente continuamente in ansia, anche perché sono numeri che puntualmente blocchiamo, ma non sembra sortire effetto, perché ripeto, ogni giorno arrivano 3-4-5 telefonate.
Sì, stamattina già due telefonate ho già ricevuto.
Tra l'altro io aggiungo un'altra cosa, Mauro, molto spesso sono dei numeri di cellulare che possono essere anche, non voglio dire familiari, no? Cioè sì. normali, di quelli in circolazione. Tutti noi abbiamo parenti, familiari, possono, a volte io mi spavento vedendo questi numeri e mi capita di rispondere, perché magari uno pensa può essere qualcuno che ti cerca per un familiare, cioè è anche qualcuno psicologicamente che ti
vuol dire,
parlando.
Sì, ti vuole dire qualcosa anche di importante.
Esatto, quello che ti arriva da Londra lo vedi, quello che ti arriva dalla Svizzera lo vedi, perché c'è, però voglio dire, quello che ti arriva dall'Italia è un normale numero di cellulare, ma veramente comincia a diventare una questione anche psicologicamente ed emotivamente pesante.
E questo è purtroppo consentito da questa tecnologia che è detta spoofing, dove appunto uno può mimare un telefono che non è quello. Mi segnalava Pietro Lacorte in regia,
mentre andavamo in onda,
non che c'è qualcosa che non va nella conduzione nostra, ma che ha appena ricevuto, ecco, pure lui una telefonata di queste.
Ci prendono in giro, ci prendono proprio in giro, ci sbeffeggiano in diretta. Ma andiamo ai mercati finanziari questa mattina insieme a Giuseppe Patara, responsabile investimenti Italia di Pictet Wealth Management. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Quante lei le riceve, Patara, di telefonate?
Sì, certamente. Di solito rispondo anche.
Ah, oltretutto, li manda a farsi friggere oppure ci interloquisce?
Do qualche secondo di possibilità di solito.
Allora, a noi dia qualche minuto in più per raccontarci invece come si presenta questa settimana finanziaria. Gli indici europei sono poco mossi. Ricordiamo che la settimana scorsa è stata la settimana della Banca Centrale Europea, che è intervenuta con questo nuovo taglio dei tassi, 25 punti base. Questa mattina nuovo record dell'oro, siamo a $2,740 l'oncia, siamo arrivati a questo livello, Patara, mi pare.
Esattamente.
Gli ultimi istanti. E poi ricordiamo anche che le agenzie di rating hanno confermato il giudizio sull'Italia. Qual è il tema dal quale le piacerebbe partire per un suo giudizio, un suo commento?
Dunque, partirei dall'agenzia di rating. Venerdì abbiamo avuto diverse novità, diciamo qualcosa atteso, sicuramente la conferma della tripla B solida da parte di Fitch sull'Italia, ampiamente scontato, non un grande evento. Più interessante, forse più movimentato e più atteso, era il giudizio sulla Francia, che invece è passata da una doppia A meno stabile a un outlook, quindi una previsione negativa, quindi la possibilità che ci possa essere un cambiamento in negativo nei prossimi mesi. Questa è una novità importante.
Infatti il listino francese è il peggiore stamattina, -0,4%, no, insieme a Francoforte, devo dire, sì, quindi non sappiamo se questo sia il motivo, comunque rispetto alle altre piazze è un pochino più pesante. Mi scusi.
Prego, sull'Italia non ci sono grosse novità, dicevo, la Fitch, l'agenzia di rating, prende atto di quello che tecnicamente si chiama fiscal drag, cioè il fatto che i ricavi fiscali, le entrate fiscali dell'anno stanno procedendo bene per effetto della crescita positiva che comunque c'è. Forse il punto più interessante è quello nel quale si cita in maniera esplicita che la traiettoria di riduzione del deficit fiscale, quindi la traiettoria di manovra sul lato fiscale, è credibile. Questa è la parola più corretta in questo momento, il che di fatto era già nei prezzi, nel spread con i titoli di Stato tedeschi di 1,2%, più o meno dove siamo da qualche settimana, prezza uno scenario stabile. Come dicevo prima,
ecco, però mi aggancio subito a questo. La decisione della BCE di settimana scorsa dovrebbe dare un po' di sollievo, però ci sono queste due grandi economie più malate della nostra, o comunque malate, cioè quella francese e quella tedesca, e forse anche questo effetto sullo spread, insomma, non vorrei che fosse più dovuto alle difficoltà dell'economia tedesca piuttosto che alla fiducia che i mercati pure mi pare ripongano nelle nostre indicazioni di riduzione del debito e di manovra economica per gli anni a venire.
per una volta, ma diciamo che in relativo vanno peggio gli altri.
Ecco, sì, questo sì, consolazione di poco momento, però è così, insomma, c'è questo effetto.
Diciamo che nei prossimi mesi abbiamo davanti uno scenario complessivamente di consolidamento fiscale, quindi di tutti i paesi dell'area euro che in un modo o nell'altro devono fare un esercizio di riduzione della spesa fiscale. Ora sappiamo che l'esercizio più forte in questo momento lo faranno e vorranno farlo la Francia e la Germania, che appunto sono le due economie più grandi. La tempistica del taglio della BCE e del momento anche favorevole per i tagli è particolarmente positiva, perché entriamo in una fase in cui appunto la spesa pubblica, la spesa fiscale dovrà per forza di cose ridursi, e quindi la riduzione dei tassi potrà controbilanciare un po' e stimolare l'economia. La cosa più positiva, e l'ha detto bene la presidente della BCE la scorsa settimana, è che in questo momento la BCE ha campo libero per muoversi con taglio dei tassi, perché il problema principale che l'ha bloccata negli ultimi due anni, l'inflazione, non è più un problema determinante sul tavolo.
Infatti,
questo cambia completamente.
Il processo disinflazionistico è on track, è in corso, ha detto chiaramente. Allora, senta, andiamo invece. Mi sto strozzando stamattina al tema cinese, perché quest'oggi abbiamo avuto un nuovo intervento della Banca Popolare che ha ridotto i tassi di interesse sui prestiti tassi di interesse che hanno raggiunto nuovi minimi. La borsa non solo è stata indifferente, ma addirittura ha chiuso in calo. Ma perché c'è questo centellinare degli interventi cinesi e non si viene finalmente ad una manovra importante, complessiva, se si vuole dare sostegno al mercato e soprattutto all'economia interna, ad un intervento più complessivo, forte, come peraltro da un governo come questo noi ci potremmo anche aspettare, no? Invece così danno un contentino quotidiano e niente di più. Perché?
Perché la percezione degli investitori internazionali, anche quelli più, diciamo, con lungo periodo, con ottica di lungo periodo, come grandi istituzionali americani, vedono che di fatto queste manovre in atto sono più che servono più che altro per così sostenere il mercato azionario, i mercati in generale del breve periodo, ma non risolvono il problema economico e macroeconomico sottostante. Il problema macroeconomico sottostante è che i consumi in Cina interni restano depressi, che una fetta grossa dell'economia e dei patrimoni sono bloccati nell'ambito immobiliare, e fino a che non ci sarà un cambiamento e viene una spesa fiscale, quindi lo Stato, in quel caso il governo, devono ripianare la situazione sul lato immobiliare, liberare risorse, ripartono i consumi, a quel punto allora ci sarà il vero cambiamento per gli investitori internazionali. Fin qui si è parlato solo di piccole, diciamo così, operazioni, più o meno piccole, perché comunque parliamo in alcuni casi di miliardi, che però fissano, danno un respiro al mercato nel breve periodo, ma non danno la sicurezza strutturale di rientrare sul mercato, che qualcuno ha definito ininvestibile non più di uno o due anni fa.
Ah, ininvestibile. E infatti i listini ci credono relativamente, insomma, qualche giorno fanno magari delle prestazioni eccellenti per poi andare a rivendere tutto nei due giorni successivi. Andiamo dall'altra parte del pianeta?
Sì, perché non capisco se i mercati, non capiamo se i mercati stiano o meno preoccupandosi delle elezioni negli Stati Uniti. C'è qualche segnale che ci può, di tipo economico-finanziario, naturalmente ci può aiutare a capire come la vedono i grandi investitori?
Non ti è piaciuta la prestazione di Trump ieri da McDonald's?
No, guarda, ero all'oscuro, adesso vado a vedermela.
Sono andati a cercare i due candidati consenso, diciamo, in ambiti professionali che ritengono vicini, e appunto Trump lo ha fatto andando a far finta di lavorare in un McDonald's.
Cucinava le patatine.
Si è messo a cucinare le patatine, lui è un grande consumatore di quel tipo di food.
E il fisico anche un po' ne fa manifesto. Patara. Prego, scusi Patara, questa digressione.
Allora, sicuramente i mercati stanno vedendo, ogni mercato sta centellinando le informazioni, tutto quello che arriva come informazioni riguardo le elezioni, che sono come mai aperte e contendibili. Diciamo che questa volta, rispetto ad altre, anche la formazione del congresso dei due rami del Parlamento americano sarà importante da capire, per capire quanta libertà avrà l'eventuale candidato vincitore nel portare le politiche che vuol portare, che sta proponendo adesso. Diciamo che se guardo il mercato azionario e conto sommato anche quello obbligazionario, al momento il tratto comune dei due programmi, dei due lati è che non si riduce la spesa fiscale, almeno per l'anno prossimo. Quindi entrambi sono programmi che stimolano i consumi, stimolano l'economia in maniera diversa e probabilmente su un'ottica di lungo periodo, cioè un pochino più di deficit, un pochino più di debito, un pochino più di spesa pubblica dal lato repubblicano, però nell'immediato questo non preoccupa i mercati azionari e obbligazionari. La vera temperatura della situazione sui due candidati ce la sta dando l'euro-dollaro, in realtà, il movimento del dollaro, perché è successo anche nel 2017-18, precedente alla prima elezione di Trump. La questione delle tariffe che Trump può, come eventualmente come presidente, mettere in atto con un decreto esecutivo in maniera abbastanza rapida, portano strutturalmente a un rafforzamento del dollaro. Quindi quello è un ottimo termometro per capire cosa il mercato sta scommettendo. In due parole, al 30 di giugno, dopo il dibattito Biden-Trump, il dollaro era forte, mediamente contro tutte le valute, contro l'euro era 1,07-1,08, mano a mano che durante l'estate è stato prima cambiato il candidato frontrunner, poi è diventato quantomeno contendibile dalla parte democratica l'esito, abbiamo avuto un indebolimento del dollaro fino a 1,12 di metà settembre, questi ultimi giorni le possibilità del candidato Trump sono un po' più alte, il dollaro l'abbiamo visto di nuovo forte, sotto 1,10, oggi siamo 1,08,50.
Allora adesso andremo a vedere di giorno in giorno, Deborah, com'è questo andamento euro-dollaro, come già fai, ce lo racconterai puntuale. Adesso magari se ci dai anche una indicazione sui mercati finanziari, noi congediamo e ringraziamo Giuseppe Patara, responsabile investimenti Italia di Pictet Wealth Management. Grazie dottor Patara e buon lavoro.
Grazie mille, buon proseguimento.
E Deborah, le borse.
Che bravi.
Di denari.
Io oramai se ricevo chiamate non sento nemmeno chi è, attacco direttamente.
A me invece sta succedendo un fatto molto molto curioso ed è molto inquietante. Niente, se io parlo con amici del Giappone, che mi piacerebbe andare in Giappone, dopo due ore sul telefono cellulare cominciano ad arrivare offerte dal Giappone. Se io parlo con mio cognato dei problemi di udito a voce, dopo due o tre ore mi saltano fuori email e offerte da ditte che offrono apparecchi acustici.
Buongiorno, sono Filippo da Como. A stamattina sono 4, ma la cosa interessante è che l'ultima telefonata io ci sono cascato. Era una voce di intelligenza artificiale che ribatteva esattamente a quello che io chiedevo, con un'inflessione dialettale finissima, una voce che aveva un senso, una voce che aveva dei movimenti, mi sono accorto che era una IA, perché ho rifatto volontariamente due volte la stessa domanda e per la seconda volta ho avuto la stessa identica risposta.
Stanno diventando sempre più brave anche queste chat.
Devo dire che Franco forse è l'ascoltatore così migliore, nel senso che più ci ha fatto sorridere. Quando sono in buona, dice, ricevo queste telefonate, oggi 3, con qualche operatore cerco di vendere qualcosa, sono un falegname e provo a piazzare una cucina, un armadio, esatto, e così infatti. Sono loro, ma li metto in difficoltà perché sono loro che chiudono la telefonata.
Invece a sottolineare quello che dicevo io prima è questo nostro ascoltatore che non si firma ma ci manda lo screenshot di tutte le telefonate già ricevute questa mattina e ci racconta: ricevo in media 4-5 chiamate, tutte da cellulare, il mio problema è che devo rispondere, faccio il camionista e possono essere anche clienti che mi stanno aspettando e quindi perdite di tempo, oltre che naturalmente ti mettono pure di cattivo umore. Andiamo tra l'altro la seconda telefonata dell'ascoltatore che ci raccontava che viene sentito anche dal telefono. Esatto, quindi altri fantasmi che circolano tra di noi, Mauri, indisturbati.
Allora lo giriamo a Mirko Mion, presidente AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscalisti. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato a Due di Denari, Mirko.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, apriamo il filone delle case, abbiamo già in realtà dei messaggi e delle telefonate sul punto, che è un po' doppio in un certo senso, perché la manovra di recupero gettito da parte del governo dovrebbe andare su due versanti, come oggi viene anche riassunto dal Sole 24 Ore, delle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore di oggi. Le case fantasma da una parte, per cui si annunciano ulteriori controlli, verifiche, recuperi, non so bene perché appunto mi risultava che già le avessimo censite tutte, però chiedo conferma a Mirko Mion. E la seconda parte invece, l'aggiornamento delle rendite catastali, cosa su cui dopo l'uscita del ministro Giorgetti, anche la stessa Presidente del Consiglio, mi pare di aver capito, ha detto sì, questo è una cosa che non comporta nuove leggi, nuove norme,
no, esatto.
Quindi la faremo senz'altro.
La ribadisco la dichiarazione di Giorgetti giovedì scorso al Question Time: chi fa una ristrutturazione edilizia ha il preciso obbligo di aggiornare i dati catastali e noi siamo tenuti e lo faremo a controllare. Chiusa parentesi.
Da dove vuole cominciare Mion?
Ma io comincerei nel definire che cosa sono le case fantasma, innanzitutto, perché così gli ascoltatori possono inquadrare, altrimenti possono confondersi con altri fantasmi o con case infestate da fantasmi. In Italia tutte vengono definite case fantasma tutti quegli immobili che non sono dichiarati al catasto, quindi non sono ufficialmente censiti da parte di quelle che sono le autorità, di quelle che fiscali, quindi all'interno delle banche. Anche dati. Non esistono e sfuggono, diciamo così, da un punto di vista catastale, ma non sfuggono da un punto di vista della rilevazione, perché attraverso una normativa di legge è stata avviata una procedura di aerofotogrammetria, cioè di fotografia dall'alto sostanzialmente, e poi anche attraverso quello che è il semplice utilizzo di Google Maps visto dall'alto, che tutti facciamo quando vogliamo vedere una via, vogliamo vedere una zona, la possibilità di sovrapporre appunto queste immagini con la realtà catastale, quindi ciò che è censito effettivamente, e per sottrazione tutto ciò che non è all'interno del catasto viene rilevato e definito quindi fantasma, cioè unità immobiliari che non sono appunto censite in banca dati. Se ne contano, a seconda delle stime, però le stime più ufficiali, circa 2 milioni. Quando era stata avviata una prima fase di attività di rilevazione erano diminuite perché molti si erano adeguati, poi con queste nuove diciamo questi nuovi strumenti satellitari è stato possibile rilevarne delle ulteriori, si stimano circa 2 milioni di unità fantasmi. Anche qui la stima da attorno ad un 70% che riguarda edifici ad uso residenziale, e qui è preoccupante, mentre il restante 30% sono unità ad uso commerciale, agricolo, industriale. Quindi possiamo dire che approssimativamente adesso come adesso siamo attorno a 1,4 milioni, 1,5 milioni di unità immobiliari fantasma, che essendo residenziali nel totale teniamo conto che accatastate ce ne sono circa 35 milioni in Italia. È una bella cifra, ecco, questa entità globale.
Uno potrebbe abitare in una casa fantasma senza saperlo, cioè non essendo stato dichiarato l'immobile in catastro o cose del genere, oppure è impossibile un'eventualità del genere.
Forse se è stata comprata sicuramente nell'ambito di un rogito si sarà manifestata, esatto, in qualche maniera questa unità immobiliare, cioè che cosa può essere successo?
Ritengo ragionevolmente che sia una possibilità molto molto residuale quello che uno abiti una casa fantasma, quindi un immobile illegittimo senza saperlo. Infatti diciamo le ragioni che portano a definire così, a creare queste case fantasma, sono principalmente gli abusi edilizi, quindi costruzioni che già chi le ha effettuate sapeva di non aveva titolo abilitativo, quindi non poteva costruire. Qualcuno le ha costruiti magari in tempi molto addietro, decine di anni, ma non li ha mai registrati, quindi mancati accatastamenti. Qui ecco, potrebbe essere che chi vive in una casa da molti decenni non se ne sia mai reso conto, dicevo residuale. Diciamo che più delle volte sono attività intenzionali, quindi scelgono, c'è una scelta deliberata di non registrare l'immobile.
È stato molto garbato, ma abbiamo compreso, cioè non è che ti può succedere e non te ne eri accorto. Ecco.
Andiamo al tema dell'aggiornamento delle rendite catastali. Questa mattina il Sole 24 Ore ci racconta che le più recenti statistiche ufficiali indicano che la rendita catastale media delle abitazioni a livello nazionale tra il 2018 e il 2023 è cresciuta di circa 5 euro, il che significa un aumento percentuale dell'1%, diciamo che la domanda che il Sole si fa è come mai questa rendita complessiva media nazionale non sia cresciuta di pari passo a, come dire, i lavori di ristrutturazione importanti che sono stati fatti nel nostro paese grazie anche a tutte le operazioni di bonus e super bonus che implicherebbero e comporterebbero rendite catastali molto più significative nel nostro paese. E qui appunto per questo motivo il governo intende mettere mano anche attorno a tutto ciò. Mion.
Diciamo che intanto gli immobili, anche qui da dati forniti da fonti ufficiali, oggetto di bonus e super bonus non raggiungono le 500.000 unità su un totale, come dicevamo prima, di immobili che potevano usufruire di questi bonus, in particolare super bonus, totale di 35 milioni. Quindi anche qui è un buon numero, ma non è un numero così cospicuo, importante.
496.000 a fine agosto, secondo l'Enea. Sì.
Esatto, sì, ecco, quasi 500.000, appunto. Dall'altra parte alcuni lavori non sono ancora totalmente andati in regime, fa presupporre sicuramente questo dato, questo numero, una probabile anche mancato adeguamento di quello che, come diceva giustamente Deborah e che citava appunto le parole Question Time del ministro Giancarlo Giorgetti, non è stata probabilmente effettuata quella che è una rivalutazione delle rendite, laddove chiaramente siano state fatti degli interventi che presuppongono un aumento della rendita stessa. Quindi questi dati mi pare che siano dati al 2000 dello scorso anno ancora, quindi dobbiamo ancora attendere anche gli aggiornamenti.
2023, sì.
2023, infatti.
Allora, intanto dobbiamo attendere invece pochi minuti perché diamo le informazioni sul traffico. Torniamo subito per capire quando l'intervento allora porta alla necessità di adeguamento della rendita, quali potrebbero essere alcuni casi, alcuni esempi. Adesso traffico.
Devo frenare o devo accelerare i miei investimenti?
Di denari.
Sono state programmate azioni per rendere il sistema fiscale più efficiente che concernono l'aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici. Ricordo che chi fa la ristrutturazione edilizia è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati. Se non li hanno aggiornati si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni.
Buongiorno, Roberto da Parma. Ci sono anche degli immobili che si alzano di un piano e mantengono sempre gli stessi contatori e quindi quelli non si vedono neanche dall'alto.
Ma una casa fantasma non è rilevabile anche dagli allacci Enel dell'acqua, delle fognature?
Tema che stanno sottoponendoci tanti ascoltatori, ma scusate, le utenze non possono essere un test importante per fare la verifica dell'esistenza in vita di questa casa o meno? Vabbè. Andiamo a Natalino da Messina Mauro, perché in realtà sottopone proprio lo stesso quesito dal quale ci hai lasciato tu prima della pausa.
Natalino, buongiorno.
Buongiorno dottore, quindi io ho fatto queste modifiche. Io abito in un condominio, quindi all'entrata avevo due entrate e due portoni. Ho tolto il portone della cucina all'interno per avere la parete. Poi ho fatto la cucina e il soggiorno, c'era una porta, l'ho tolto e ho fatto un'arcata e un altro, due stanzette piccole, ne ho fatto una intera.
Lei dice devo fare l'aggiornamento catastale o meno, ma il professionista che l'ha seguita, Natalino, un geometra, un'impresa, un architetto, non le hanno detto che se deve farlo o meno?
Devo dire la verità, non me l'ha detto.
Allora, no, pensavo, perché questo è importante, cosa dobbiamo aspettarci?
Cioè, era una cosa interna e non dovevo...
Assolutamente. Non so. No, ma guardi che probabilmente molte persone come lei ritengono che per il lavoro eseguito in casa non sia necessario fare alcunché. Se nessuno ce lo dice, non è che noi possiamo bussare alla porta del catasto e rivedere allora noi la planimetria con il goniometro, le squadre e il compasso.
Mirko Mion, presidente Agefis. Allora, cosa possiamo rispondere a Natalino e in generale insomma a tutti quelli che sono magari preoccupati, ci stanno scrivendo in tanti, ma io ho fatto questo lavoro, ho fatto quest'altro lavoro, che devo fare?
Allora, rispondo immediatamente alla sollecitazione del signor Natalino. Quanto dagli appunti che ho preso, direi che è necessaria un riaccatastamento, cioè un aggiornamento della planimetria della sua abitazione. Se ho ben compreso, ha unito due bagni, stanze, quindi sì, prende, esatto, uno nuovo, ha fatto veramente delle modifiche porte strutturali all'interno. Quindi sicuramente qui è necessario intervenire, rifare la pianta e riaccatastare, aggiornare la piantina del suo immobile, indipendentemente dal fatto che si trovi all'interno di un condominio oppure di unità immobiliare singola. E così tutti coloro che hanno fatto operazioni di questa natura sono tenuti a fare questo tipo di dare questo tipo di indicazione al catasto.
Tra l'altro, mi scusi Mion, io penso che spesso le persone o magari non sono competenti per farlo o non sono assistite da persone competenti, ma magari hanno il timore che facendo determinati lavori, adesso io prendo il caso di Natalino come potrebbe essere qualunque altro caso, la revisione della rendita catastale comporti chissà quale tipo di conseguenza, ma spesso si tratta veramente poi di conseguenze di poche decine di euro, ma forse anche meno, no?
Sì, è possibile, come è possibile anche qui che cambiando la metratura, cioè è molto probabile che dove non ci sono delle modifiche sostanziali la rendita rimanga immutata, addirittura potrebbe essere, come potrebbe aumentare di poche decine di euro. Poi sappiamo che la tassazione avviene sul valore dell'immobile, un valore così ipotetico, utilizzando un moltiplicatore che è 160, che genera poi questo valore, per così dire, fiscale da questo punto di vista. Tenuto conto anche che se, come nel caso del signor Natalino, se ho compreso bene, è l'abitazione principale, a quel punto sfugge anche dall'imposizione dell'IMU, quindi nella realtà si cambia anche molto poco, perché poi ricordiamo che indipendentemente da quelle che possono essere altre imposte, ma che accadono molto raramente nella vita di un immobile, cioè le imposte di successione o di trasferimento immobiliari, quella che la tassazione, l'imposta che incide di più è quella dell'IMU, che sappiamo tutti ormai abbiamo imparato che l'abitazione principale, così meglio definita come il posto dove si ha domicilio e si ha la proprietà o comunque si ha un titolo di detenzione, non si paga appunto l'IMU. Io volevo solo tornare molto velocemente, se mi permettete, sulla questione delle case fantasma, ma veramente un passaggio veloce, perché ci tengo. Sì, beh, più che le utenze, diceva appunto le case fantasma, sulla questione, proprio che visto che in questi giorni... sabato e domenica, un minuto velocissimo, sì. Ma ci tengo, grazie. Dicendo che stiamo assistendo a quello che è veramente una devastazione del nostro territorio da un punto di vista idrogeologico, mettendo a sotto scacco... molti, non soltanto abitazioni, ma addirittura interi centri abitati. Ecco, un elemento molto importante è proprio quello delle case fantasma, del rischio della sicurezza, cioè degli immobili non censiti. Come diceva uno dei vostri due ascoltatori, mi pare il secondo, no? Che diceva, ma com'è possibile che non si conoscano? Beh, a volte si conoscono queste case, però poi per motivi che lascio agli ascoltatori, come dire, definire, le amministrazioni locali non intendono intervenire. Io ricordo sempre quell'esempio di quella l'inondazione avvenuta nel dicembre del 2018 a Casteldaccia, in provincia di Palermo, Sicilia, dove morirono 9 persone. La casa era stata già oggetto di ordinanze di demolizione, non si è mai provveduto. Quindi la casa addirittura si sapeva che era fantasma, non è stata mai accatastata, doveva essere demolita, però poi esondato questo torrente queste persone sono morte. Quindi anche da questo punto di vista è importante mettere a fuoco la situazione delle case fantasma.
Certo, della sicurezza complessiva. Mion, lei però non lasci il territorio nazionale, perché io penso che questa iniziativa di aggiornamento delle rendite e di verifica soprattutto che ha annunciato il ministro Giorgetti procurerà non pochi dubbi tra noi italiani e anche tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Quindi le chiediamo di restare a disposizione. Mirko Mion, presidente AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscalisti, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
A presto, e noi ci ritroviamo qua domani. Buona giornata a tutti.